non so, del Ruanda, non lo so, è un nome che mi viene.
Il Ruanda lo conoscono, magari dobbiamo trovare un posto, forse
lo conoscono, sì.
Nuova Guinea, Papua,
sì. No, uno straniero come te, un tuo equivalente, da proprio che ti chiede
chi era costui
nell'immaginario del presente. No, così vediamo di capire cosa pensa l'uomo medio di questa figura, visto che poi adesso noi cerchiamo di dire delle cose diverse.
Beh,
forse.
Sì. Beh, intanto era un santo, il che quindi lo pone su un livello che
tu puoi dire non sei, diciamo, parte in causa, però c'hai un tuo ti è stato trasferito vivendo in Italia come un'immagine.
Beh, è un'immagine.
Poi è il
patrono
d'Italia, tra l'altro, quindi.
È un santo buono, e non tutti i santi sappiamo che sono buoni, che ci sono i santi guerrieri, i santi inquisitori, insomma lui è considerato comunque un santo buono, amico
dei santi più santi,
esatto, amico dei poveri e della gente comune, dovrebbe essere un'icona della povertà e della semplicità,
dell'ambientalismo,
questo sì, nel corso degli ultimi 30 anni poi è diventato anche patrono dell'ecologia, ante litteram. Noi ci siamo sforzati qualche volta in passato di dire che, con tutto il rispetto per Francesco, parlare di ecologia nel XIII secolo era un po' complicato perché i problemi erano altri, però insomma, come a livello così molto molto generale, molto molto vago, si può
reinserire. Non c'entra niente tutto quello che stiamo dicendo rispetto all'ecologia, non in generale,
sì.
Con la storia vera, quindi va bene, anche un santo che ha un'immagine,
all'immagine,
all'ambiente, per via del lupo, gli uccelli, dopo vediamo.
Ha un'immagine assolutamente positiva. Tutta la questione che noi sappiamo legata al misticismo e alla mistica si è pressoché del tutto persa col passare degli anni, e c'è un
si vede che sei, diciamo, un po' fuori dai giochi.
Sì,
perché c'è il presepio,
è vero,
è l'inventore del presepio
a Greccio,
che ha una sua
mamma mia, insomma,
valenza culturale nell'immaginario condiviso di questo paese fino a ieri, l'altro ieri, oggi anche per molti, insomma.
Non so da poco.
Quanti lo facciano, ma c'è ancora un mercato di pupazzetti e di arredi.
È stato un grande evangelizzatore, ha provato a fare una crociata, una crociata, diciamo, pacifica, almeno così ci è stata raccontata, che non,
diciamo,
è andato
via pacifiche. Infatti è un simbolo di pace anche.
Eh sì, ogni anno si tiene la famosa marcia per la pace di Assisi. E cos'altro dire per il Francesco d'oggi?
Anche lì, appunto, bisogna ricordare che è il primo stigmatizzato.
No, non ce ne sono stati altri prima?
No, e lui è l'inventore.
Ah, e questa non la sapevo.
Quindi sempre. Questo è un tema centrale, ovviamente, nella pietà popolare. Anche se tutto quello che hai detto l'ha un po' occultato, nel senso che sì, è la raffigurazione che abbiamo nelle statue lo vede con i segni, e anche se appunto sono ormai parte integrante di un'immagine, di un personaggio che, diciamolo subito, nel periodo successivo, intanto collochiamolo storicamente, non sappiamo quando è nato con certezza, perché abbiamo solo la certezza dell'età della conversione,
perché il momento clou è stato quello,
esatto, quindi risalendo indietro con un margine di pochi mesi, però tanti da poter scavallare un paio d'anni, quindi 1181-1182, se non ricordo male, perché vado a memoria ovviamente. E quindi ecco, lo collochiamo in un medioevo bello proprio, diciamo, alla sua massima realizzazione, per come lo vediamo noi oggi il medioevo, ovviamente come rappresentazione di un qualcosa che ha una storia di mille anni. Poi il medioevo appunto è un periodo di mille anni, non è una settimana e quindi è un lungo periodo,
sono quasi 1182 dicono
Sì, però non,
sì, appunto,
non, è, sul... non è certo, e noi non è... comunque avevo detto bella data.
No, non entriamo nel...
No, 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 1181-1182, sicuramente. E soprattutto non si chiamava Francesco, bensì Giovanni. Anche qui non è noto, diciamo...
il vero nome.
Si chiamava Francesco per via delle... perché probabilmente è non sappiamo nulla di della sua infanzia, non ci sono notizie neanche della famiglia, è tutto diciamo in filigrana con le opere che sono state scritte successivamente. In particolare, diciamo, l'opera clou è La vita di Tommaso da Celano, che è una fonte diretta.
E coeva quasi.
Coeva, no, lui la scrive due anni dopo la
scrive,
morte.
È morto da pochissimo.
Due anni dopo la morte, perché deve essere pronta, in quanto deve accompagnare la santificazione.
Che Francesco quasi immediata.
Perché è ovviamente la santificazione qui, non è specialmente all'epoca, perché dobbiamo entrare in quella società lì, che era un mondo molto diverso dal nostro, sul piano proprio della percezione degli eventi di cui stiamo parlando, da parte di tutti
quello era già santo in vita, insomma, non...
Esatto, quindi siccome la santificazione non è come oggi, no? Abbiamo
una cosa lunga,
tantissimi santi negli ultimi 30 anni, perché è stato fatto un bagaglio più grande degli ultimi 500 anni da un solo papa, come è noto. Però abbiamo visto che si tratta di operazioni di un certo tipo, che vanno a ripescare delle figure che ovviamente sono funzionali, cioè tutti i santi hanno un significato. Francesco pure, ovviamente. Però
però c'era anche da solo,
è quello il fatto. Quello che abbia caratterizzato questa sua percezione dell'immaginario attraverso quello che è la sua vita. Lui nella vita era ritenuto santo in vita.
E senza...
Proprio, assolutamente, da tutta la comunità. Quindi non è che il Papa ci sta molto a pensare. Deve, per le cose che diremo, ovviamente lo canonizza immediatamente. Non è c'è bisogno di un processo, è per acclamazione.
No, l'avvocato del diavolo in quel caso.
Quello è una cosa che viene molto dopo. E non c'è più, peraltro. Però appunto siamo in una chiesa, diciamo, del Medioevo, trionfante, perché comunque c'è Innocenzo III, anzi no, quando accadono queste cose no, c'è Onorio, però lui ha a che fare con Innocenzo III. Innocenzo III
che
è, diciamo, uno dei papi più importanti della storia del papato. Ci sono ovviamente figure centrali e lui è uno dei quattro più significativi.
Beh, è uno dei momenti a cui vorrebbero tornare, perché è proprio quando c'è il controllo non solo, diciamo, filosofico, culturale, religioso, ma anche politico.
Sì, peraltro
immediato.
È un personaggio inquietante. Comunque non entriamo nel dettaglio, poi magari vediamo anche la prossima volta. Adesso ci introduciamo nella vicenda. Stavo dicendo quindi che appunto lui è un personaggio che viene acclamato in vita come santo, perché attirava le conversioni, cioè molta gente a un certo punto, quando si comincia a spargere la voce, punto, perché si spargere solo la voce, non è che c'era Twitter,
no, assolutamente,
e quindi diciamo si spargere la voce e arrivano persone comuni a fare cosa e soprattutto appresso a chi, e questo ovviamente è molto
questo è il problema, se l'è posto Onorio.
Quindi allora no, certamente tutto quello che hai detto prima, insomma, che si diceva di Francesco come immagine oggi, no? Nell'immaginario, è detto blandamente, perché poi è quello che conta, le cose così, dei flash, no? Sono delle immagini che hanno a che fare ovviamente con la realtà, solo che sono diciamo distorte, perché qui ci troviamo di fronte ovviamente a una figura storica assolutamente, diciamo, certificata con tutti i crismi.
Sì.
Non c'è niente di immaginario. I problemi sono che appunto non ci sono fonti, perché lui è, allora abbiamo detto, nasce come Giovanni, è figlio di un mercante di tessuti e usuraio, molto ricco quindi, e avido e molto attaccato al denaro, come è normale per un bottegaio di Assisi
di alto livello,
di alto livello del 1100, con ambizioni ovviamente di ascesa sociale, che è anche la novità del tempo, perché sta nascendo la borghesia, lo diciamo, quella che poi sarà chiamata la borghesia, che diventerà un soggetto interessante perché viene studiato, c'è, non c'è, esiste, è esistita,
in che misura, in che modo,
di cosa è fatta, quando,
ancora ce lo chiediamo,
appunto. Comunque, insomma, di fatto è un ceto medio, perché oggettivamente la città, che è anche una novità, una rinovità, nel senso che la città che antica,
prima c'era,
poi a un certo punto si comprime e rimangono in realtà poche città in termini di metropoli dopo la caduta dell'impero romano, stiamo alludendo ovviamente che è l'epoca precedente, ma qui siamo già oltre 600 anni, 700 dai fatti della fine, quindi il ricordo è già storico, ovviamente storico mitico, mix di cronache narrate, mescolate poi dalla
mitologia,
dalla cristianizzazione della narrazione della realtà, che in quel tempo è totale. Quindi Francesco, che si chiama Francesco perché, diciamo, c'è chi dice che la madre fosse francese di origini nobili, addirittura non ci sono notizie dirette di nessun genere, sono fonti secondarie, post mortem, quindi quando lui era già una leggenda morta, ma santa, quindi insomma un mito, per cui è molto dubbio. È più probabile appunto che la passione per la letteratura francese dell'epoca, ovviamente, cortese.
È proprio il momento.
Esatto, quella. E quindi storie di cavalieri, di nobiltà, la formazione di Francesco è una formazione, lui ha studiato ovviamente, nel senso sa leggere e scrivere, ovviamente ha studiato nell'unico modo possibile, e cioè dai preti, si direbbe oggi.
E ma lì non c'era un'alternativa.
Conosce il latino, e deve saperlo leggere e tradurre, e ovviamente il manuale di riferimento del latino sono i testi sacri, quindi vengono letti e si impara così, e poi spiegati, e quindi il mondo viene visto attraverso, quindi questa è la formazione per chiunque.
Comunque se la può permettere, ovviamente.
Si forma. E quindi stiamo parlando di una minima parte della popolazione dell'epoca, che invece è al 60, 70, forse anche 80% abbondantemente analfabeta, dico europea.
Sì, sì, sì.
Quindi siamo in un mondo molto antico, dove, ripeto, la società che è franata, è smottata molto lentamente, perché il collasso del mondo romano è stato per certi aspetti rapido, per altri lentissimo, per altri di media durata, cioè a seconda di cosa attraversa. Certo, sul piano politico è più circoscrivibile ad un ambito più preciso e anche molto più ristretto.
Perché ci sono delle date.
Ci sono delle date precise, e poi sul piano simbolico, come dire, l'invasione di Roma da parte di Alarico chiaramente aiuta. Però a parte questo, il declino, diciamo, gli storici più radicali e probabilmente anche a ragione cominciano a parlare di declino in realtà tra il secondo e il terzo secolo, per cui quando ancora in realtà ci sono fasti imperiali, e quindi no.
Almeno un paio di secoli di decadenza, ecco, è un periodo piuttosto
È molto lungo, 200-300 anni di lunga decadenza, di trasformazione e poi di fatto di cristianizzazione, perché durante l'impero romano nel quarto secolo, nel 313-15, ci sono una serie di editti, di operazioni da parte di Costantino, poi fino a Teodosio siamo ancora in un ambito che, per quanto è tutto passato per via delle divisioni 2-4 e 2+2
il federalismo dell'epoca,
esattamente, comunque ancora siamo nel mondo romano, quindi il cristianesimo si romanizza del tutto, definitivamente, già lo era all'origine sostanzialmente, insieme a essere ellenistico e orientale in senso lato, oltre che di origini ebraiche primarie, e quindi diventa quello che conosciamo. In questo scenario siamo appunto nella chiesa di Innocenzo III, quando agisce, perché lui va proprio da Innocenzo III, poi lo diremo. Quindi il padre, abbiamo visto in questo scenario di trasformazione della società, dove la cittadina sta rinascendo, stanno nascendo, ci sono le proteste contro l'impero tedesco, i comuni, le città, le repubbliche marinare, ecco, sta nascendo quello che poi si è
il Carroccio, Barbarossa, insomma, tutti, quelle cose.
Un po' tutti, e che durerà 200-300 anni, poi ci sarà una nuova ulteriore fase di espansione, di trasformazione, che porterà agli stati più grandi, gli stati moderni di fatto. Cosa che non riguarda l'Italia, ma a voglia, ancora mancano 200-300 anni per questi problemi. Ancora siamo di fronte appunto all'impero, il Sacro Romano Impero, che è di fatto in continuità come immaginario con quello romano, appunto.
Ed è l'autorità.
È l'autorità sull'Europa, e sopra questa autorità, che sarebbe l'imperatore, che è una figura che dipende da chi è l'imperatore, perché alcuni poi tentano di tirare le redini, altri perché ci sono tutti i principati minori, c'è tutto un mondo. È un impero appunto che tiene insieme pezzettini talmente tanti e complessi che non è facilissimo. Bisogna intervenire militarmente, avanti e dietro. Ci sono proteste ai confini, in Italia, guerre continue, ovunque, piccole, grandi, cioè diciamo internazionali. Diciamo,
per l'epoca internazionale.
Per l'epoca internazionale, invece molto più locali. Quindi è uno scenario di grandi mutamenti, e mutamenti anche sociali. Pietro da Bordone, che è il padre, è questo uomo ricco che si può permettere, insomma, di vivere abbastanza, molto agiatamente, e il figlio può sperperare, infatti si
fa la bella vita.
I primi anni, sì. Quindi lui studia probabilmente questa letteratura, legge anche letteratura francese, letteratura cortese, e il passaggio successivo rispetto al figlio prediletto della madre, anche si narra, viene molto sostenuto, perché c'ha un paio di fratelli, se non ricordo male, un fratello e una sorella, non mi ricordo,
che però
sono figure minori
in secondo piano.
Sì, no, non si sa molto, insomma, poi oscurate dalla fama del fratello celebre, il quale aspira, anche perché probabilmente spinto dall'educazione, dal clima familiare, non lo sapremo mai, e il controllo è totale, qui siamo un pater familias,
quello proprio pater familias
totale,
come...
quindi non è questo qui fa quello che vuole, quindi anzi, infatti poi vedremo che lui per fare quello che vuole
c'è un contrasto grosso,
c'è un contrasto grosso sociale che fa parte di, è un evento, insomma, in qualche modo. E quindi lui probabilmente introiettando questo, perché è importantissimo da un punto di vista, diciamo, usiamo il termine classico, psicanalitico in qualche modo, no? Per comprendere poi la conversione. C'è un contrasto con il padre evidente, e quindi lui si trova in quel contesto un altro padre che possiamo immaginare non è molto difficile, insomma, ed è molto radicale, perché lui lo vive, lo somatizza questo contrasto col padre, prima di, in realtà anche dopo lo somatizza, ovviamente, infatti muore devastato per le scelte che fa, ovviamente, che sono però estreme e folli, ovviamente, del tutto. Infatti poi vedremo che lo sa anche la Chiesa contemporanea, che è un pazzo, tra virgolette, ovviamente, e per l'epoca. E quindi, diciamo, lui tenta di fare una carriera di cavaliere, fa anche una guerricciola in cui c'è di mezzo Perugia, finisce un annetto abbondante in carcere, e il carcere ovviamente non è la prigione che intendiamo noi oggi, ma è un posto sceno dove si aspetta il da farsi, perché qualcuno decide, sono ostaggi, perché sono catturati, sono tutti figli, poi lui è ricco, viene anche scambiato per uno pure più, diciamo, ricco di quanto non sia, quindi per tramite riscatto ritorna a casa distrutto, sta male, e lì, diciamo, un po' questa prigionia, un po' la malattia che lo costringe siamo sempre appunto alla fine del 1100, quindi lui sta male, non c'ha, la medicina non può nulla, generalmente peggiora, perché poi appunto quando Quintino interviene con i salassi, così,
le sanguisughe,
ovviamente non è il suo caso, perché lui è solo acciaccato, però, evidentemente non sappiamo quali, ma sta a letto per mesi, quindi si riprende molto lentamente, è provato, e quindi ha modo ovviamente di pensare. Ma non sappiamo la mente di Francesco come pensava e cosa, lo dobbiamo dedurre da quello che ha fatto,
dal comportamento successivo,
sì, dalle azioni possiamo immaginare. E siccome noi qui escludiamo ogni realtà trascendente, però dobbiamo considerare che per lui invece quella realtà trascendente c'era ed era molto potente, quindi capace di agire su di lui, anche se non c'è la sua potenza interiore che la proietta all'esterno e la riassorbe, gli fa vivere come se esistesse tutto quello che lui aveva studiato, cioè la storia del Vangelo, che lui ritiene, comincia a considerare fondamentale, non in questa fase, dopo, perché poi si riprende e decide che comunque evidentemente può continuare a provare e comunque fa la bella vita, e finché poi non decide di ripartire, sperpera con gli amici, diventa re delle cene nella cittadina, quindi significa che paga lui ogni volta che fanno banchetti,
ottenendo grande successo sociale.
I primi adepti,
come sempre in questi casi, insomma.
Immaginiamoci un po' un grande Gatsby.
Sì.
Nel 1100, però. 90, 95, insomma. E quindi sostanzialmente poi di nuovo lui prova a riarmarsi, ma assalito da comincia ad avere dei sogni, ovviamente, perché tutto si basa sul sogno, e anche questo è importante, perché l'idea che abbiamo noi di sogno ormai è passata dalla psicanalisi, quindi, però recentemente, da 100 anni, e prima non esisteva un'interpretazione dei sogni se non quella che appunto era vigente, cioè all'interno della dimensione religiosa, mitica, della comunità entro cui il sognatore produceva il suo sogno endogeno. Poi c'erano i sogni indotti attraverso sostanze in altre comunità, sempre legate alla religione, che poi producevano però delle visioni e delle allucinazioni più complesse, perché agivano sui neurorecettori, quindi aprendo
le porte della percezione,
diciamola così, con un classico. Quindi lui è in una dimensione dove i sogni li inquadra attraverso tutta una simbologia che noi non possiamo possedere più, perché era propria
del momento,
dell'immaginario e della cultura di quel tempo. Quindi lui vive questi sogni a cui dà un significato comunque di matrice sacra, li proietta all'interno di un segno del quale la sua religione gli dice qualcosa attraverso il sogno. Lui crede che c'è un al di là, c'è tutto quel mondo che poi racconterà molto tardi, perché lui lo incontra pure in realtà.
Eh sì.
Dante, beh sì, c'è un incontro celebre, insomma, ovviamente in paradiso, beh, e anche vabbè, abbastanza in alto.
No, non poteva essere altrimenti.
Ci mancherebbe, però appunto molto dopo. E ecco appunto, poi non a caso poi in realtà la Divina Commedia è un sogno, quindi vedete insomma, il clima, no, lui immagina questo sogno, questo viaggio in cui si addormenta e fa questo racconto. Quindi è tutto molto da inserire in questa dimensione, il pensiero di Francesco, il quale appunto interpreta questi sogni, insomma, a un certo punto decide di rompere con la famiglia. Perché l'esperienza precedente è con i lebbrosi. E qui bisogna aprire una parentesi su dove viveva lui e tutti quelli come lui in quell'epoca, ma anche dopo.
per parecchio tempo.
Comunque viveva in un luogo dove come dire, non esisteva la medicina sostanzialmente, quindi qualunque cosa era devastante, a parte i morti, e che era all'ordine del giorno, anche il tasso di mortalità infantile, no? Ma ovviamente quindi l'idea proprio della morte era completamente diversa. Lui la chiama sorella perché non può fare altrimenti, deve, anzi,
è presente quotidianamente,
assolutamente, insomma, quindi non c'è una paura come la intendiamo noi oggi, insomma, tutt'altro. E c'è una paura per il dopo, ma non è la morte in sé. Quello è dove gioca poi ovviamente tutto il suo potere la Chiesa, che è l'inferno. Cosa che lui, diciamo, per esempio da questo punto di vista è molto, molto diverso da tutti i suoi contemporanei, precedenti e successori, insomma. Nel senso che sui demoni è molto contenuto. il che è molto interessante e che lo rende appunto particolare. È più folle, perché poi è molto legato anche alla realtà, diciamo, è anche pratico, c'è questo rapporto che noi non smette. Adesso vediamo. Quindi lui c'ha questa, diciamo, ci sono i lebbrosi, ecco, i lebbrosi perché sono pericolosi in quanto
possono
contagiare, e quindi giravano con delle
campanelle,
nacchere, campanelli, sonagli, insomma, facevano un rumore per allontanare, arrivando nei villaggi, quando si muovevano così. Comunque c'erano i lebbrosai, che erano luoghi di contenimento e di assistenza di qualcosa che è poi il morbo di Hans, mi pare.
Hansen.
Di Hansen, sì. E quindi sostanzialmente lui, diciamo, decide di abbracciare un lebbroso, che è un gesto classico e che si connette anche con l'eroismo del cavaliere nobile, insomma, cioè lui lo vive.
Beh, sì.
Trasmette questo dentro la tradizione evangelica
e non avere paura in una nuova dimensione.
La sua nobiltà la fa comincia a farla valere in un ambito di negazione, no? Di rifiuto, e va verso l'estremo, perché si piglia un lebbroso, ovviamente, ma è inevitabile. Anche altri faranno gesti folli con i lebbrosi, insomma, perché sono poi il lebbroso
è anche visivamente
inquietante, no? È uno zombie, nel senso, è un morto vivente, viene percepito in questo modo, ante litteram, ovviamente, no? È uno che c'è, non c'è, una, e quindi è una figura appunto estrema. E quindi questo slancio è anche sintomatico della dimensione estrema che lui sta per raggiungere, e quindi a un certo punto sparisce da casa e va a vivere
come
un eremita, e si veste con le vesti degli eremita. Quindi in questo contesto dove lui opera c'è un mondo di diseredati, di storpi, di malati, di anche folli. La pazzia in senso ampio condannava all'emarginazione, quindi questo esercito in ogni città, cittadina, centro, c'era un esercito, un piccolo esercito, a seconda delle menzioni, che assediava in tutte le forme, stava intorno, e che in luoghi dove spesso il fango la faceva da padrone, così come la polvere d'estate. Poche zone, le piazze centrali avevano un po' di lastricati, si stavano organizzando queste cittadine, però ecco, appena si usciva dal borgo centrale si finiva in un mondo in cui poi, appena usciti dalla cittadina, c'era il bosco incontaminato, dove lui va a fare l'eremita, ovviamente. Non è il primo, non sarà l'ultimo, c'è addirittura appunto un modo di vestire, una casacca con una cinta
all'eremita,
perché così vieni riconosciuto, nel senso che ognuno, c'erano dei ruoli sociali e c'erano dei modi di vestire generici che caratterizzavano immediatamente tu con chi avevi a che fare. Questo era inevitabile, è sempre stato così. Oggi infatti questo è una novità, che non c'è più tutto questo, in realtà poi c'è, ma passa attraverso, sì, comunque sono,
cioè, è più complesso,
è molto più complesso. Quindi lui vive in questa realtà di dove la povertà è terrificante, e finire, diciamo, in povertà era semplice, molto semplice. Debiti era rapidissimo, quindi raccolti, andati a male, situazioni di clima sfavorevole,
bastava poco.
Un commerciante che perdeva il carico perché non arrivava da oppure rapine, c'erano ovviamente, appunto, c'era la criminalità del tempo, insomma, che grassava e viveva, c'erano i ladroni cosiddetti, no?
I briganti,
non nel senso ovviamente moderno, ma
quelli che stavano sotto casa e
sì, quindi insomma era un mondo anche appunto pericoloso, e non c'era un gran via vai, perché chi viveva nei loro campi, c'erano appunto i contadini che vivevano in miseria ma insomma non se la passavano
benissimo,
alla grande, ecco, ed erano legati, e poi dipende da dove erano, da che tipo di rapporti avevano col territorio, ma insomma, e quindi c'erano, e quindi chi lavorava, tra l'altro, appunto un infortunio sul lavoro, se non morivi era la fine, perché non
diventavi storpio,
non ti riaggiustavi più, quindi fine, e quindi espulso per sempre. Quindi era un mondo tragico, e visivamente aveva un impatto forte, diciamo, nella quotidianità di un giovane ventenne con un po' di problemi suoi di equilibrio, se stare, fare, oppure come rompere il legame familiare. E quindi lui decide appunto poi di darsi alla macchia e poi però procede, perché oltre a farsi eremita, la sua fase di trasformazione, questa dimensione di solitudine, lo porta a tagliare, diciamo, definitivamente
i legami familiari
con il passato. E c'è l'episodio famoso in cui lui a casa, non in piazza, del vescovo, perché viene, diciamo, loro tentano di riprenderlo dall'eremitaggio, lui si appella al fatto che la sua è una scelta religiosa, quindi non dipende dall'autorità politica ma da quella ecclesiastica, e quindi se ne deve occupare il vescovo. Alla fine lui va dal vescovo, gli consegna
che pure il vescovo sarà stato un po' imbarazzato, denaro, perché non era una situazione,
il vescovo interviene, lo asseconda e riconsegna tutto alla famiglia, e c'è la scena del nudo, diciamo, in cui lui si libera. Questo, che è un gesto anche che fa parte di un rituale, insomma, di rifiuto totale delle origini. La famiglia ovviamente da questo momento non ha più a che fare. Nei film noi vediamo cose che non hanno fonti, diciamo, ecco, diciamo così, nelle messe in scena,
ricostruzioni fittizie, ecco.
Totalmente. No, beh, no, le fonti sono, dopo vediamo, e sono fonti che comunque non hanno certezza, perché sono tutti autori che hanno dei motivi. Prima fra tutti Tommaso Celano, che deve scrivere la geografia, l'apostrofo a geografia, perché lui era canonizzato, quindi
c'è bisogno di una biografia ufficiale.
Sì, quindi è tutta infarcita di Tommaso da Celano, che dà delle spiegazioni, scioglie i concetti, insomma, le cose, viene interpretata tutta, le visioni, i fatti bisogna prenderli, sì, e quindi tutto quello che io sto dicendo ovviamente non è mia competenza. Io non faccio lo storico di Francesco, non sono neanche un medievista, ho letto 3-4 libri che sono i più famosi, e quindi vi sto raccontando quello che dicono, ecco, insomma, tutto qua. C'è Le Goff, che ha scritto un libro famoso, poi la Frugoni un altro libro, poi uno di Miccoli, insomma, ce ne sono tanti.
Beh, io la bibliografia è vasta.
No, però diciamo quello che ho io sono appunto 4-5, perché ce n'è uno anche con, diciamo, proprio del contesto che io ho, diciamo, sul tutto quello che c'è intorno, in qualche modo, prima, dopo, durante, che è un altro tipo di lavoro che è stato fatto. Comunque, insomma, questo è quello che sappiamo, e che io sto cercando appunto di dare poi il resoconto della figura storica, quella ricostruita, cercando di fare massima attenzione proprio alle fonti, e di dare e di evitare anche, ovviamente, di sono molto è un personaggio molto difficile da maneggiare, chiaramente, però uno storico serio se ne frega, come giustamente deve essere, non fino in fondo, perché ci sono dei limiti che noi non conosciamo, insomma. Certo, uno storico cattolico onesto è sempre uno storico cattolico, quindi è difficilissimo su Francesco, ecco. Però si intuisce, chi sa leggere, no? Si legge queste ricostruzioni e capisce dove c'è questo elemento e dove invece
c'è l'invenzione. Ma che però neanche invenzione.
Non è invenzione, è un sentimento nella trascrizione che sceglie delle parole piuttosto che altre, no? Costruisce passaggi in un modo piuttosto che in un altro, di cui ti accorgi, perché è quella forzatura che è il fondo di uno sguardo. Questa è anche la grande difficoltà di maneggiare questi materiali, per il lavoro degli storici, che è una cosa un po' più complicata di come magari uno si
sì,
immagina.
Perché poi quando la fonte
è molto complesso,
è in buona fede.
Sì, poi oggi c'è un sacco di divulgazione, no? C'è un sacco di. Poi si vede anche tantissimo in rappresentazioni, poi adesso con la televisione, insomma, è tutta robetta, insomma, un po' così. Cioè, uno non è che in mezz'ora prende.
Beh, cioè, è difficile.
O in un 5 minuti abbiamo la scheda di Vespa che parla di Francesco d'Assisi, perché parlano. Cioè, capito?
Che credo che l'abbia fatta.
Ma certo, come no? Sono cose agghiaccianti, no? Di cui. Terrificanti. Comunque, lui, ovviamente, abbiamo detto, abbandona tutto, e da questo momento adotta il suo abito proprio più celebre, questo saccaccio
che poi diventerà insomma, un must della
il saio dei francescani, che non sono i francescani ma ce ne sono 6-7 di ordini, perché come vedremo immediatamente c'è, anzi no, anche in vita si scindono, quindi insomma tutto è molto meno magico di come poi, ecco, l'immaginario che dicevi prima tu se lo rappresenta, a cominciare dal fatto che sia Giovanni non Francesco, però questa sua passione per il mondo francese ha fatto, lo chiamavano il francese, quindi era il soprannome, quindi Francesco, Franzoso, Francesco, insomma. Questo è il motivo più o meno.
C'è sempre attirato la Francia, dei secoli di
all'epoca,
varie fasi.
Sì.
Comunque poi un Luigi dopo, pure lui santo, insomma, sarà molto attratto da...
Noto filantropo,
da Francesco, e si prende anche un vestito di lui, un saio, cioè, che è custodito, mi pare, in Francia ancora.
Uno dei tanti poi che immagino,
sì,
siano girati.
Però appunto lui era santo in vita, quindi c'era un culto, diciamo, non delle reliquie, ma insomma, della molto forte. Di cui lui ovviamente, insomma, come se lo vive, poi lo vedremo. E quindi appunto indossa questo
la nuova divisa,
abito nuovo, e vive e decide di vivere totalmente seguendo alcuni brani del Vangelo che lui, diciamo, aveva letto in gioventù, erano quelli che erano al centro dei sogni, tutto quello che abbiamo visto, insomma, ci sono dei brani di Vangelo che purtroppo sono i più inquietanti, perché lui è quello, lascia tutto, la borsa, no? I vestiti, cioè devi perseguirmi, devi essere con
solo tu,
dice il Vangelo, no? E lui lo dice, io perché devo avere mediazioni, prendo questo e lo vivo, e lo vive da laico, perché lui non è ordinato, lui quando predica, diciamo, si appoggia alle parrocchie dove c'è un prete, c'è una messa che viene celebrata, dopo lui chiede il permesso, pare che non fosse sempre ben accolto dai parroci, ma generalmente sì.
Non poi man mano, col passare del tempo ovviamente.
No, era già famoso, e quindi poi inizia a parlare, dice la sua, però non è ordinato,
è un prete.
Non è un sacerdote, è sempre rimasto per tutta la vita un laico, e con intorno a sé dei laici, che erano i seguaci. Attorno a questo gruppo, il primo è Bernardo di Quintavalle, molto ricco, forse più ricco di lui, che lo segue, e a cascata un gruppo di seguaci, tra cui Leone, che è uno dei più intimi, perché diciamo col quale lui avrà a che fare, perché detterà, gli scriverà poi anche il cantico di Odetta. E quindi in questa fase ovviamente abbiamo la costruzione, lui inizia ad andare a probabilmente lui, siccome da giovane Assisi era stata mezza distrutta, attaccata, cioè era stata ricostruita, forse tutti quanti hanno aiutato, quindi lui ha imparato ovviamente a fare le mura, insomma, si è dovuto fortificare, quindi forse ha lavorato, e quindi lui ha questi ricordi, ci sa fare, e comincia a riparare le chiesette, che è una cosa che è molto diffusa all'epoca, di chiesettine abbandonate, ruderi, cose da trovare, e li ripara, e quindi San Damiano, e poi ovviamente quando si presenta il problema di dove loro dovevano fare capo come gruppo, perché lui nel frattempo va a Roma, la mitica Porziuncola, questa chiesettina che gli viene affidata, incomodato, perché loro avevano appunto detto che non potevano possedere nulla. E quindi ecco, a un certo punto ecco che abbiamo il problema della regola.
Come organizzarsi,
cosa fare. E lui, la prima regola, che viene definita la prima regola non bollata, perché in pratica sono brani, è brevissima, e sono brani del Vangelo da mettere in pratica, quelli dove si dice che non c'è, devi vivere totalmente in povertà e
assolutamente coerente,
assolutamente coerente, cioè, lo seguono, infatti si sparge la voce, e va con un gruppettino 3, 4, 5 a Roma, decide di partire a piedi ovviamente, ci vogliono un po' di giorni da Assisi, e finalmente viene a Roma, rimane a lungo, non sappiamo la vicenda dettagliatamente è trascritta sempre dopo, e sappiamo però che c'è una bolla che lui porta, una regola che lui porta con sé, che vorrebbe farsi approvare da Innocenzo, appunto. Poi lì c'è il racconto leggendario che ha costruito un Innocenzo ovviamente preveggente, che aveva intuito che, essendo ovviamente il vice capo in terra di Cristo, cioè non poteva
non accorgersi,
e quindi viene sempre rappresentato come diciamo un po' distaccato, che guarda mentre i cardinali cercano di filtrare, gli danno un po' del pazzo quello sguardo, no? A lui, a Francesco, che arriva tutti zozzi. E poi c'è l'episodio, lui già a Roma c'era stato una volta e quindi ricordava e aveva visto, quindi comunque
come funzionava,
e quindi vengono accolti, insomma alla fine li fanno aspettare una cosa o un'altra, lui gli porta come è normale, gli consegna questa regola e ovviamente si turbano
e non poco.
E siccome anche qui bisogna fare un altro discorso un po' complesso, che è quello del che cosa sta succedendo in quell'ambito all'interno della Chiesa, uno dei grandi problemi principali per il quale fu bandita una crociata di una violenza inaudita erano i cosiddetti catari,
amatissimi,
o albigesi, che la crociata diversiva degli albigesi
con Luigi,
col benefattore
di cui vi sopra,
l'assalto viene, dura 9 anni mi pare,
crociata, sì, è una cosa lunga,
terrificante, perché chi erano i catari?
Bézier, viene da Salsuolo, cioè cose di un...
assolutamente, vengono bruciate città, massacrati interi villaggi, migliaia, decine si dice, nel senso i numeri qui poi sono molto, diciamo, però difficili da dare,
una guerra civile,
migliaia di morti, una tragedia, e tra l'altro erano, stiamo parlando del sud della Francia, questo non è che vanno nel sud, quindi vanno in ambito cristiano, si erano prodotti,
era internissima
totalmente, no? Quindi tutto il problema delle eresie, che non è un problema di questo periodo perché è un problema costante, a questo punto, dopo 1000 anni, perché i primi eretici sono già quelli che scrivono a Paolo, guarda qua c'è uno che dice una cosa e quello è uno che, un fratello che sbaglia, cioè c'è un eretico capito? Quindi già ci sono problemi di interpretazione, lui passava, fondava le comunità, dopo un po' se ne andava, un anno dopo arrivava una notizia che c'era un problema che lui non aveva previsto, gli diceva guarda qui è un casino, che facciamo? Infatti a un certo punto gli scrivono, ma come deve essere un vero vescovo? Perché c'è chi dice, no, si deve sposare, deve avere figli, deve essere sposato, deve avere figli, se no come fa a curare? Gli fanno proprio questa richiesta, deve dare, perché c'erano diverse cose, quindi c'erano, e questo su dei fatti così, sia concreti che anche delle interpretazioni della scrittura. Quindi immaginiamoci dopo tutto quello che è successo, i piccole e grandi eresie, frutto di personaggi geniali o invece di problemi contingenti, molto complessa tutta la vicenda. In questo periodo ovviamente che è un po' una fase in cui la Chiesa è quella forse che arriva al massimo della sua potenza, che poi durerà, ma in realtà
già inizia la fase discendente,
già è una fase discendente abbastanza a ridosso dei fatti. Certamente siamo nel secolo, diciamo, XII, XIII e XIV, dove c'è comunque una Chiesa fortissima, che, come dicevi tu, appunto, aveva il potere assoluto. In realtà si stava scontrando su questo, perché lo scontro era, ma chi nomina chi, i vescovi, l'imperatore, chi depone chi?
Però ancora per un secolo buono.
E questo era successo prima con Gregorio VII.
Hanno tenuto.
Che è l'altro, diciamo, papa chiave, cioè Gregorio VII e Innocenzo III sono i due perni di questo periodo. Dicevi, scusa?
No, dico, ancora per un secolo hanno tenuto.
No, assolutamente. Però, ecco, in una fase di scontro durissimo, dove ovviamente non potevano vincere, perché nessuno avrebbe a livello locale ceduto così un potere per sempre a un'entità che poi, cioè, diventava. Non era, quindi c'è sempre stato una tensione. All'interno di questo scenario, ovviamente, c'è la riscoperta delle origini, una riscoperta che non è ovviamente né filologica, storica, critica, ma semplicemente nei limiti di andare a cercare di capire che cosa, insomma, c'è veramente dentro le scritture. E questo rimane un po' anche un po' al fondo di tutte quelle che noi chiamiamo, ovviamente, che sono chiamate eresie e tutto ciò che ci ruota un po' attorno. Quindi c'erano i catari, che erano un'eresia potente, perché aveva, diciamo, costruito un immaginario molto pagano dal punto di vista romano, in cui c'era un demone buono e un dio buono e un demone cattivo, che amministravano due mondi ed erano arrivati alla negazione del matrimonio, a una pura assoluta ascesi per poter non macchiarsi di qualunque, diciamo, il peccato che è un boomerang, perché è un prodotto cristiano. I catari sono un prodotto cristiano che a un certo punto prende una deriva, dopo mille anni di cristianesimo lì prende una deriva in cui il peccato diventa un problema in vita talmente angosciante che nega la stessa vita. Non bisogna fare niente, se no sei finito. Quindi una regola rigidissima, uno stile di vita rigidissimo, almeno sulla carta e in teoria. Era questa, diciamo, visione molto estrema, però appunto di povertà. Era, in questo senso sto dicendo, non è che facevano cose, cioè cercavano di vivere ai limiti proprio per
evitare
la contaminazione, perché il problema della contaminazione ovviamente è fortissimo. Del resto, nei Vangeli c'è l'episodio quando lui va nel deserto, quella è una purificazione, quello serve perché bisogna fare un'esperienza, che sono le tentazioni, vengono, diciamo, raccontate, no? In cui tu sei portato allo stremo, e come reagisci, e serve per temprarsi.
Se reggi,
esattamente,
puoi andare avanti.
Quindi in questo senso tutti i mistici devono passare in una fase, infatti anche Francesco, perché ha una sua uscita nel deserto, che è quella fuga che lo porta nei boschi per un lungo periodo e che poi lo porta alla definitiva, alla nudità e alla fase di creazione del suo gruppo di laici che seguono questa regola. Quindi lui sta a Roma e il Papa si ritrova un gruppo di ragazzetti straccioni che vogliono vivere come sta scritto in alcuni passi, che sono passi scabrosi per la Chiesa, perché non è che non li conoscono,
li conoscono però.
Sono problematici da 800 anni e soprattutto ci ha lavorato per primo Agostino, non solo lui, ma con una profondità per cercare di risolvere, perché erano delle contraddizioni enormi. Perché un altro dei passi, diciamo, che ha influenzato Francesco è il cammello. È più facile
passare
che un ricco nei centri, che un cammello passi nel lago, che un ricco entri nei centri, è un altro attacco alla ricchezza. In una chiesa ovviamente trionfante, ricca e piena di ori al suo interno, almeno nelle chiese, in particolare Roma, e tutto questo ovviamente era qualcosa che aveva un peso sulla popolazione e su alcuni interpreti di questi sentimenti, che sono tutti membri del clero o comunque altamente integrati, e che quindi hanno delle visioni critiche, e per poterle far vivere devono interpretare in un altro modo. Quindi il problema è l'interpretazione, lì la Chiesa interviene, dice no, tu stai, non si interpreta così, chi lo dice? Io. Ma tu chi sei? La Chiesa. Per essere tale devo fare così, se no, se smetto di farlo è finita. Quindi
non
è un conflitto,
la Chiesa.
E quindi deve intervenire, e arrivano notizie, ovviamente, ripeto, non con una mail, e ci sono tempi lunghi perché arrivino notizie e si prendano poi delle in considerazione come risolvere le varie, i focolai di follia del singolo oppure di gruppi, che all'interno di questa dimensione del Medioevo, che è quella della fase delle eresie pauperistiche cosiddette, che tendono ovviamente a portare all'origine del messaggio evangelico, e quindi poi il grande problema è sempre il solito, cioè in questo scenario il problema poi è il Vangelo,
che quello non si può cancellare, è scritto,
cioè,
nero su bianco.
Questa gente non è che legge Paperino, Topolino, Diabolik, Zagor, che ne so, cioè legge il Vangelo. In realtà non dovrebbe, infatti poi la Chiesa arriverà molto tardi rispetto a tutto questo, ma di fatto a controllare già da prima in qualche modo l'indirizzo delle letture, e poi a vietare addirittura proprio la stampa. Qui siamo un po' in epoca di controriforma, perché appunto durante la riforma viene a galla il problema dell'interpretazione e della lettura dei testi sacri in modo definitivo e irreversibile, e quindi loro alla reazione ovviamente inizialmente dicono non li facciamo leggere,
non le leggete, basta.
Che ovviamente è una follia, perché tutte le proibizioni, diciamo, sull'uomo non hanno effetti, diciamo,
no,
a meno che non ammazzi tutti, però poi alla fine rimani in sei, perché che fai? Non puoi, no? Sono pulsioni, e quindi loro vivono da sempre con questa. E infatti poi questo, come vedete, genera, può disfare un corpo anche, oppure indurlo a un certo tipo di follia, che è di tipo mistico. E quindi il mistico oggi è un folle, perché chiaramente se uno dà di matto e vede. Sì, può anche essere accettato, ma la Chiesa è molto cauta sui mistici.
Beh, è molto impaurita pure.
È terrorizzata, perché comunque non, come lo controlli? Cioè, quindi, insomma, vengono generalmente tutti dirottati prima che si sappia in giro da un psichiatra interno. Tutti, perché non è pensabile.
Le rare volte in cui si riesce.
Ma per esempio, quella Colle, no? L'attrice là, cioè, tutta andata in un monastero perché ha detto: oh, mi vuoi fare suora? No? L'hanno cacciata perché si sono accorti: ma tu sei matta, ma che vieni? Mica sono scemi.
E cioè, beh, quello è un problema. Anzi, quello è proprio un problemissimo.
È una ex che fa la cosa, e poi. Lo vedono, no? Una conversione.
Anche perché ha
di che natura è?
Ha una potenza, diciamo, comunicativa.
No, la signorina faccia fuori, però non la possiamo ammettere così a fare la suora. Era una cosa medievale, questa era come un film, bussava alla porta del convento, la facevano così vedere nei film.
Esatto, che all'epoca
non era così.
La mettevano nel convento e finiva
ma
lì.
Ma nel convento si stava bene, ci andavano i figli, si pagava la dote, non è che tu entravi e faceva bella via, che era un albergo, arrivava un poraccio, entrava, diceva: ma voglio far suora. Era una che aveva perso tutto Edova, e no, non è così, ma che scherziamo? Lui viene anche, mi pare che Francesco viene maltrattato anche da dei monaci quando è bighellona con Demita, cioè proprio perché si rifugia in un monastero, no, mi pare sicuramente, e lo trattano uno schifo, cioè gli fanno fare, cioè gli danno quasi niente da mangiare, gli fanno fare dei lavoracci, ma maltrattato proprio.
Il messaggio era peraltro loco,
capito? Cioè, togliti dalle palle. Insomma, quindi non è che erano queste immagini dei film che tutti sorridenti, che tutti Aldo Fabrizi e Bacario che sorridono felici, si canta belli, no, questi sono i film degli anni 50-60 di Pio XII, insomma, non è così, sono ben altri luoghi, i monasteri e la vita. Poi c'erano i monasteri per ricchi proprio, quindi dove c'era solo la nobiltà, i secondi figli, i terzi figli, perché poi insomma, c'era un problema
di spartizione,
e quindi lì dentro poi si faceva carriera, c'è cioè chi poi insomma è un'altra storia, è tutta un'altra storia. Quindi Francesco ora lo abbiamo alle prese con questo Papa, con la regola, che è una regola basata su pochi passi del Vangelo sostanzialmente, i peggiori dal punto di vista della Chiesa, perché abbiamo detto sono molto problematici. E quindi lui è problematico, siccome Innocenzo intuisce che è problematico, però effettivamente questo viene con un testo in cui dice: io voglio solo vivere così, punto.
Che mi dice?
Le notizie che gli vengono riferite probabilmente gli fanno capire che lui non ha manifestato, il vescovo gli parla, quello di cui sopra, il vescovo di Assisi, i cardinali, cioè ci sono delle figure che sanno interpretare e dicono: non, questo non ce l'ha con la Chiesa per adesso, è un laico,
cerchiamo di
vediamo che succede. E quindi c'è l'approvazione, però è orale,
non lasciamo niente di scritto.
Infatti tutto si gioca su questo, perché alla fine la questione delle regole è complessa, ma di fatto ne viene approvata una che è totalmente distante dal progetto originario,
è anacquata,
totalmente oggetto di manipolazioni, di indicazioni più che altro, e quindi è profondamente anacquata. Ma soprattutto già quando lui è appunto in vita e va in, perché poi lui va in giro fino addirittura andare, va in Egitto a Damietta, che una città assediata dai crociati, e dove ci sono ovviamente gli arabi, gli odiati nemici islamici, che tenta di parlare con, ci riesce, in realtà viene ricevuto e viene anche accolto bene, perché questo vede che è un personaggio che insomma, è totalmente innocuo, ma non ottiene nessun risultato. Ovviamente le cose poi procedono, Damietta cade, poi c'è la possibilità di attaccare il Cairo, ma ci mettono troppo tempo, quelli si riorganizzano, fine disfatta totale e respingimento indietro dei crociati. Tutto questo avviene dopo che Francesco è già tornato, ma lui sta via a lungo e poi va anche ovviamente in Siria, e quando torna ovviamente trova divisioni, perché nel frattempo il suo gruppo si è allargato e ci sono gli intellettuali, lui raccoglie molti consensi appunto in questo ceto medio e qualche intellettuale che quindi sa leggere, lui è molto preoccupato, lui sa leggere, però non ama gli intellettuali e non ama neanche la scrittura.
Mi pare una situazione già vista poi successivamente, ecco.
Quindi c'è un conflitto e quindi ci fermiamo qui, credo, no?
Sul conflitto con gli intellettuali.
Sul conflitto con gli intellettuali, che è una novità.
Poi specie in organizzazioni così che a un certo punto vanno un po' oltre.
Quindi appunto ci fermiamo su questa situazione in cui mentre lui era via ci sono delle rielaborazioni proprio sul dibattito di come organizzarsi, e ovviamente gli intellettuali poi di fatto sostanzialmente pongono problemi di tipo pratico, nel senso che appellandosi a interpretazioni teologiche ovviamente mettono in evidenza i problemi di organizzazione.
Anche qui mi pare che
l'autorità,
c'è una vasta letteratura,
la gerarchizzazione, i ruoli, quindi lui invece vuole la totale povertà, perché dice in totale assoluta povertà non possono avere nulla loro, capito? Non possono avere denaro, niente.
E nulla vuol dire nulla.
Nulla. Non è... no? Questo rende impossibile la gerarchizzazione, dice lui. Al di là del rapporto che c'ha lui con tutti gli altri, in quanto è chiaro che è cosciente di essere il capo di questa comunità. Ma questo ovviamente lui se lo vive giorno per giorno e il rapporto è quello che è. Però stiamo parlando di gente che in cui immaginario è quello che abbiamo detto, quindi non è che sono succubi oppure sono vessati, sono persone che vedono in una figura, cioè quello è Cristo in terra sostanzialmente per loro,
o un suo vicario,
sì, certamente,
immediato,
una rappresentazione perfetta, tant'è vero che lui tutto il periodo successivo dopo morto, tutta la santità di Francesco finché era esistito in questa forma ancora arcaica fino alla riforma è il secondo Cristo, cioè passa come il secondo Cristo, quindi
attenzione.
È una figura, è uno snodo importante, quindi la figura in vita deve aver avuto certamente una capacità, ma più che altro perché era visibilmente onesto, nel senso che non è che lui non faceva, lo faceva,
portava in pratica,
era totalmente conseguente, quindi era facile ovviamente interagire a un livello di totale onestà,
giustamente e... patrono d'Italia
viene fatto autorità.
Ma quello però è colpa dell'Italia, non è colpa sua.
No, la coerenza come valore trascendente
è la figura meno indicata direi per indicare,
per
poi dopo appunto
paese.
Ne parliamo della parte proprio diciamo mitica, e quindi allora
va
rimaniamo
bene.
Qui con il fatto che lui è in contrasto con, arriva e trova un contrasto con gli intellettuali che ovviamente hanno un approccio bizantino diciamo, e lui no, è molto radicale.
Va bene.
Questo determinerà grandi problemi.
E lo vedremo
subito, ma soprattutto dopo.
Successivamente.
Perfetto. Post-mortem, diciamo.
È proprio post un giorno.
Sì. Quindi appunto la prossima volta riprendiamo da questa cosa degli intellettuali e in particolare vediamo lui che tipo di eresia potrebbe essere, insomma,
che
e come viene addomesticata, perché qui è lo snodo. Cioè il Papa dice io non la bolla, no. Cioè la regola non te la bollo, è orale. Poi e quindi è tutto qui il concetto.
E poi si vede.
Arrivederci.
Ci sentiamo venerdì prossimo, fra pochi attimi il giornale radio serale, come sempre.